State ascoltando SBS Italian.
Ucraina non regge la tregua a Mariupol, Mosca riprende i bombardamenti, domani terzo round di negoziati. Putin incontra il premier israeliano ma minaccia la NATO, la no-fly zone sull'Ucraina sarebbe una dichiarazione di guerra. Australia e i cittadini di Melbourne rendono omaggio alla memoria di Shane Warne, il governo annuncia i funerali di Stato. Calcio, Serie A negli anticipi della 28esima giornata, vittorie per Udinese, Roma e Lazio, oggi il big match Napoli-Milan. Buongiorno da Dario Castaldo con la seconda edizione del giornale radio che apriamo dal decimo giorno di guerra in Ucraina, dove ieri è ripresa l'offensiva russa su Mariupol e Volnovakha, le due città nelle quali era entrato in vigore il cessate il fuoco per consentire ad oltre 200.000 civili di uscire dai centri abitati. In poco tempo però le speranze di un'evacuazione significativa sono state gelate dall'offensiva dell'esercito di Mosca. Nel commentare l'operazione militare, il Ministero della difesa russo ha accusato i nazionalisti ucraini che avrebbero approfittato della tregua per ricompattare le loro posizioni sul campo. Ascoltiamo al riguardo le parole del portavoce del ministero Igor Konashenko.
The nationalist battalions used the ceasefire to regroup and fortify their positions. Due to the Ukrainian side's unwillingness to pressure the nationalists or extend the ceasefire, the offensive was resumed from 1800-1500 GMT, Moscow time.
Era intanto il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha incontrato il ministro degli esteri ucraino Kuleba al confine tra appunto l'Ucraina e la Polonia, mentre è in programma per domani il terzo round dei negoziati tra russi e ucraini. Nella giornata appena trascorsa i servizi segreti di Kiev tra l'altro hanno ucciso Denis Kireyev, uno dei componenti della squadra negoziale ucraina, con un colpo alla testa. Secondo le autorità infatti c'erano forti prove che l'uomo avesse divulgato informazioni alla Russia, anche se resta il mistero sugli esecutori materiali dell'omicidio. Nella giornata appena trascorsa è tornato a parlare in pubblico anche il presidente russo Vladimir Putin, il quale ha incontrato il premier israeliano Bennett, ma nel discorso televisivo ha ammonito: le sanzioni dell'Occidente equivalgono ad una dichiarazione di guerra e altrettanto lo sarebbe l'imposizione della no-fly zone della NATO sull'Ucraina. Ascoltiamolo.
By the way, these sanctions that are being imposed, they are akin to declaring war. But thank God, we haven't got there yet. I think our so-called quote-unquote partners still have an understanding of what the ramifications and threats to everybody could be, despite some reckless statement like the one made by Great Britain's foreign minister when she blurted out that NATO could be involved in the conflict.
Queste dunque le parole del presidente russo Vladimir Putin. L'andamento del conflitto ha portato ieri decine di migliaia di persone a scendere in piazza in molte città del mondo per chiedere la fine delle ostilità. Una manifestazione si è svolta anche a Sydney, dove esponenti della comunità ucraina d'Australia hanno espresso l'augurio e la speranza che nei prossimi giorni comincino ad arrivare down under i primi profughi provenienti da Kiev, dopo che il governo Morrison ha emesso più di 1000 visti da destinare proprio all'accoglienza dei rifugiati. Ascoltiamo alcune testimonianze raccolte da SBS.
My family are still in central Ukraine and unfortunately even having Australian visa they can't evacuate from there because there is ongoing bombing every day.
Look at this sky. It's peaceful sky. But when it's just landing on your head, on your kids' head, you can't protect them. How can you feel? There is no words to describe my feelings.
Restiamo in Australia, ci spostiamo in Queensland, dove è salito a 11 il bilancio delle vittime delle inondazioni. Ieri infatti la polizia ha ritrovato il corpo senza vita di una persona nelle acque di Mujeraba sulla Gold Coast. Si tratta di una donna di 42 anni, il cui ultimo avvistamento risaliva a domenica scorsa e che le autorità stavano cercando da martedì. Intanto proseguono anche le ricerche di un'altra persona che viene ancora data per dispersa. Il bilancio delle vittime dunque potrebbe essere destinato a salire ancora. Intanto soltanto poco più di un'ora fa, erano le 7:20 del mattino locali, i sismografi del South Australia hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 della scala Richter con epicentro a Mount Baker. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione di Adelaide, ma le autorità hanno escluso il rischio di tsunami lungo la costa. Sempre a proposito di cronaca, poco fa le autorità sanitarie di New South Wales e Victoria hanno comunicato i dati relativi alla diffusione del coronavirus in New South Wales. I nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore sono stati 8.782, 5 i decessi, ci sono poco più di 1.000 persone ricoverate in ospedale, di queste 43 in terapia intensiva. Mentre per quanto riguarda il Victoria, i nuovi casi registrati nella giornata di ieri sono stati poco più di 5.046, 4 i decessi, 219 persone sono ricoverate in terapia ordinaria in Victoria, 27 di queste sono in terapia intensiva. Allora rimaniamo a Melbourne che ieri si è svegliata con la notizia della morte di Shane Warne, il celeberrimo campione di cricket trovato morto in un resort in Thailandia, quindi spentosi all'età di 52 anni, probabilmente in seguito ad un attacco di cuore. Mentre il ministro dello sport del Victoria, Martin Pakula, ha annunciato che l'MCG intitolerà a Shane Warne una delle tribune dello stadio, la cosiddetta Grande Curva Sud, sia il governo federale sia quello del Victoria hanno avanzato alla famiglia del campione la proposta che Warne riceva funerali di Stato. Spetterà poi alla famiglia accettare o meno la proposta. Intanto le autorità di Australia e Thailandia sono al lavoro per accelerare i tempi per il rimpatrio della salma di Warne. L'ambasciatore australiano a Bangkok, Alan McKinnon, ha ringraziato la polizia di Koh Samui, che ha detto si è dimostrata molto collaborativa. Ascoltiamolo.
Police station and the hospital in Koh Samui for facilitating this process and getting Shane Warne back to Australia as quickly as possible. They've been very compassionate, very efficient and very understanding. So thank you, Superintendent. And that is the only statement we were making at this time.
Ieri intanto centinaia di persone hanno depositato fiori, ma anche lattine di birra e meat pies ai piedi della statua che raffigura Shane Warne all'esterno dell'MCG di Melbourne. Tra i tanti che hanno voluto tributare un ultimo saluto alla leggenda dello sport australiano, anche questa donna, secondo la quale Warne ha avuto il merito di rivitalizzare l'immagine del cricket.
He was the first, well, what I remember as being kind of the first cricketer that wasn't particularly straight-laced and perceived as quite sort of twee and boring. Like he was very, you know, very big character, but he brought a lot, I think, of himself personally, and that was a person that wasn't particularly boring. Like he's obviously out there to live life and enjoy it, and that's what he brought, I think, then to cricket, which made it a lot more colourful and interesting for spectators.
Dal Melbourne Cricket Ground al Sydney Cricket Ground, dove ieri è stata grande festa con oltre 43.000 persone presenti al Gay and Lesbian Mardi Gras. Decine di migliaia di persone hanno partecipato all'evento, iniziato nel 1978, giunto alla sua 44esima edizione. È stata la prima partecipazione in assoluto per l'organizzazione giovanile Y New South Wales. Uno dei rappresentanti, Brian Jader, ha detto a SBS News che questa è stata la prima di tante partecipazioni.
Rain, hail or shine, we're just going to double down on the glitter. But yeah, there's everybody's so excited. I'm super chuffed because lots of our family members, it's going to be their first Mardi Gras, or it's their first Mardi Gras coming at being out and open. And there's also members who have done Mardi Gras but never done it with work. And for the Y, it's going to be it's a history making moment for us.
Questa mattina il dollaro australiano vale 67 centesimi di euro e viene scambiato a 73 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio, nel sabato italiano ero in programma 3 partite valide come anticipi della 28esima giornata della Serie A dopo il 5-0 del venerdì italiano, con il quale l'Inter ha battuto la Salernitana riportandosi momentaneamente in testa alla classifica. Nel sabato italiano l'Udinese ha battuto la Sampdoria per 2-1, tutti gol nel primo tempo. De Lo trofeo Eudoge. Per i friulani, accorciato le distanze per i blucerchiati Ciccio Caputo, la Roma ha superato l'Atalanta per 1-0, gol partita al 32esimo del primo tempo di Tammy Abraham. Poco fa la Lazio ha superato il Cagliari per 3-0 alla Sardegna Arena, due gol per i biancocelesti nel primo tempo le hanno segnate Ciro Immobile sul rigore e Luis Alberto, poi il terzo gol per la formazione di Sarri lo ha realizzato Felipe Anderson al 17esimo del secondo tempo. I riflettori saranno puntati nella giornata di domenica, in particolare su due match, quello che vedrà la Juventus opposta allo Spezia e soprattutto quello che saranno le 6:45 orario della costa est australiana domani mattina al Diego Armando Maradona di Napoli, vedrà Napoli e Milan sfidarsi all'ex San Paolo. Parleremo più diffusamente di sport, in particolare di calcio, nel programma che segue questo notiziario, che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide nuvolosità a tratti con una temperatura massima di 24 gradi, a Brisbane precipitazioni a carattere temporalesco 33, a Cairns cielo parzialmente coperto 36, a Canberra giornata ventosa con piogge a tratti e una massima di 24 gradi, precipitazioni a tratti a Darwin dove la colonnina di mercurio salirà fino ai 33 gradi, a Hobart cielo coperto 17, a Melbourne isolati piovaschi con tendenza al miglioramento e una massima di 20 gradi, sereno a Perth 34, per finire piovaschi a Sydney dove la temperatura massima sarà di 23 gradi.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.